Ma se io ora mi metto a parlarvi di Giulio Cesare, la cui gloria imperiale vi riempie di tanta ammirazione? Volgarità, esclamate. Non era più allora Giulio Cesare. Lo ammiriamo là dove Giulio Cesare era veramente lui. Benissimo, lui. Ma vedete, se Giulio Cesare era lui soltanto là dove voi l'ammirate, quando non era più là, dov'era? Chi era? Nessuno? Uno qualunque? E chi? Bisognerà domandarlo a Calpurnia, sua moglie, o a Nicomede, re di Bitinia. Batti e batti, alla fine v'è entrato in mente anche questo, che Giulio Cesare, uno, non esisteva. Esisteva, sì, un Giulio Cesare, qual egli in tanta parte della sua vita si rappresentava. Questo aveva senza dubbio un valore incomparabilmente più grande degli altri, non però quanto a realtà, vi prego di credere, perché non meno reale di questo Giulio Cesare imperiale era quel lezioso, fastidioso, tutto raso e discinto e infedelissimo di sua moglie Calpurnia, o quello impudicissimo di Nicomede, re di Bitinia. Il guaio è sempre questo, signori, che dovevano tutti quanti essere chiamati con quel nome solo di Giulio Cesare e che in un solo corpo di sesso maschile dovevano coabitare tanti e anche una femmina, la quale, volendo essere femmina e non trovando nel modo in quel corpo maschile, dove, come poté, innaturalmente lo fu e impudicissima e anche più volte recidiva. Il satiro in quel povero Marco di Dio scappò fuori, a buon conto, una volta sola e tentato da quel gruppo del suo maestro. Sorpreso in quell'atto d'un momento, fu condannato per sempre. Non trovò nessuno che volesse avere considerazione di lui e, uscito dal carcere, si diede ad almanaccare i più bislacchi disegni per sollevarsi dall'ignominiosa miseria in cui era caduto, a braccetto con una donna, la quale un bel giorno era venuta a lui, nessuno sapeva come né da che parte. Diceva da una decina d'anni che sarebbe partito per l'Inghilterra la settimana ventura. Ma erano forse passati per lui questi 10 anni? Erano passati per coloro che glielo sentivano dire. Egli era sempre deciso a partire per l'Inghilterra la settimana ventura e studiava l'inglese, o almeno da anni teneva sotto il braccio una grammatica inglese, aperta e ripiegata sempre allo stesso punto, sicché quelle 2 pagine dell'apertura con lo strusciare del braccio e il sudicio della giacca erano ridotte ormai illeggibili, mentre le seguenti erano rimaste incredibilmente pulite. Ma fin dov'era il sudicio, egli sapeva. E di tratto in tratto, andando per via, rivolgeva di sorpresa, aggrondato, qualche domanda alla moglie, come assaggiarne la prontezza e la maturità. «Is Jane a happy child?» E la moglie rispondeva pronta e seria. «Yes, Jane is a happy child». Perché anche la moglie la settimana ventura sarebbe partita per l'Inghilterra con lui. Era uno sgomento e insieme una pietà questo spettacolo d'una donna, come egli fosse riuscita ad attirarla e farla vivere da cagna fedele in quel suo sogno buffo di diventare milionario dall'oggi al domani con un'invenzione, per esempio, di cessi inodori per paesi senza acqua nelle case. Ridete? La loro serietà era così truce per questo, dico, perché tutti ne ridevano. Era anzi feroce. E tanto più feroce diventava quanto più crescevano attorno ad essa le risa. E ormai erano arrivati a tal punto che se qualcuno per caso si fermava ad ascoltare i loro disegni senza riderne, essi, anziché compiacersene, gli lanciavano oblique occhiatacce, non pur di sospetto, anche d'odio. Perché la derisione degli altri era ormai l'aria in cui quel loro sogno respirava. Tolta la derisione, rischiavano di soffocare. Mi spiego perciò come per loro il peggior nemico fosse stato mio padre. Non si permetteva infatti solamente con me, mio padre, quel lusso di bontà di cui ho parlato più su. Si compiaceva anche di agevolare, con munificenza che non si stancava, e ridendo di quel suo particolare sorriso, le stolide illusioni di certuni che, come Marco di Dio, venivano a piangere davanti a lui la loro infelicità di non aver tanto da ridurre a effetto i loro disegni, il loro sogno, la ricchezza. «Quanto?» domandava mio padre. «Oh, poco, perché era sempre poco ciò che bastava a costoro per diventar ricchi. Milionari!» E mio padre dava. «Ma come? Dicevi che ci voleva così poco?» «Già, non avevo calcolato bene, ma adesso proprio quanto? Oh, poco!» E mio padre dava. Dava. Ma poi a un certo punto basta. E quelli allora, come facile intendere, non gli restavano grati del non aver voluto godere beffardamente fino all'ultimo della loro totale disillusione e del potere attribuire a lui invece senza rimorso il fallimento sul meglio delle loro illusioni. E nessuno con più accanimento di costoro si vendicava chiamando mio padre usuraio. Il più accanito di tutti era stato questo Marco di Dio, il quale ora, morto mio padre, rovesciava su di me, e non senza ragione, il suo odio feroce. Non senza ragione, perché anch'io, quasi a mia insaputa, seguitavo a beneficiarlo. Lo tenevo alloggiato in una catapecchia di mia proprietà, di cui né Firbo né Quant'Orso gli avevano mai richiesto la pigione. Ora questa catapecchia, appunto, mi diede il mezzo di tentare su di lui il mio primo esperimento. 2. Ma fu totale. Totale perché bastò muovere in me appena appena, così per giuoco, la volontà di rappresentarmi diverso a uno dei 100.000 in cui vivevo, perché s'alterassero in 100.000 modi diversi tutte le altre mie realtà. E per forza questo giuoco, se considerate bene, doveva fruttarmi la pazzia. O per dir meglio, questo orrore. La coscienza della pazzia, fresca e chiara, signori, fresca e chiara come una mattinata d'aprile e lucida e precisa come uno specchio. Perché, incamminandomi verso quel primo esperimento, andavo a porre graziosamente la mia volontà fuori di me come un fazzoletto che mi cavassi di tasca. Volevo compiere un atto che non doveva essere mio, ma di quell'ombra di me che viveva realtà in un altro. Così solida e vera che avrei potuto togliermi il cappello e salutarla, se per dannata necessità non avessi dovuto incontrarla e salutarla viva, non propriamente in me, ma nel mio stesso corpo, il quale, non essendo per sé nessuno, poteva essere mio ed era mio, in quanto rappresentava me a me stesso, ma poteva anche essere, ed era, di quell'ombra, di quelle 100.000 ombre che mi rappresentavano in 100.000 modi, vivo e diverso ai 100.000 altri. Difatti, non andavo forse incontro al signor Vitangelo Moscarda per giocargli un brutto tiro? Signori, sì, un brutto tiro. Scusatemi tutti questi ammiccamenti, ma ho bisogno di ammiccare, d'ammiccare così perché, non potendo sapere come vi appaio in questo momento, tiro anche con questi ammiccamenti a indovinare, cioè a fargli compiere un atto del tutto contrario a lui e incoerente. Un atto che, distruggendo di colpo la logica della sua realtà, lo annientasse così agli occhi di Marco di Dio come di tanti altri. Senza intendere, sciagurato, che la conseguenza di un simile atto non poteva essere quella che mi immaginavo, di presentarmi cioè a domandare a tutti dopo: «Vedete adesso, signori, che non è vero niente che io sia quell'usuraio che voi volete vedere in me?» Ma quest'altra invece, che tutti dovessero esclamare sbigottiti: «Oh oh, sapete, l'usuraio Moscarda è impazzito!» Perché l'usuraio Moscarda poteva sì impazzire, ma non si poteva distruggere così d'un colpo, con un atto contrario a lui e incoerente. Non era un'ombra da giocarci e da pigliare a gabbo, l'usuraio Moscarda. Un signore era, da trattare coi dovuti riguardi, alto 1,68 m, rosso di pelo come papà, il fondatore della banca, con le sopracciglia sì ad accento circonflesso e quel naso che gli pendeva verso destra come a quel caro stupido Gengè di mia moglie Dida. Un signore, insomma, che, Dio liberi, impazzendo, rischiava di trascinarsi al manicomio con sé tutti gli altri Moscarda che io ero per gli altri e anche, oh Dio, quel povero innocuo Gengè di mia moglie Dida. E se permettete, anche me, che, leggero e sorridente, ci avevo giocato. Rischiai, cioè rischiammo tutti quanti, come vedrete, il manicomio questa prima volta, e non ci bastò. Dovevamo anche rischiare la vita, perché io mi riprendessi e trovassi alla fine, uno, nessuno e 100.000, la via della salute. Ma non anticipiamo. 3. Atto notarile. Mi recai dapprima nello studio del notaro Stampa, in via del Crocifisso numero 24. Perché? Questi sono sicurissimi dati di fatto. AD dell'anno. Regnando Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e volontà della nazione re d'Italia, nella nobile città di Richieri, in via del Crocifisso al numero civico 24, teneva studio di regio notaro il signor Stampa, cavalier Elpidio, d'anni 52 o 53. Ci sta ancora? Al numero 24? Lo conoscete tutti il notaro Stampa? Oh, e allora possiamo essere sicuri di non sbagliare. Quel notaro Stampa là che conosciamo tutti, va bene? Ma io ero, entrando nello studio, in uno stato d'animo che voi non vi potete immaginare. Come potreste immaginarvelo, scusate, se vi pare ancora la cosa più naturale del mondo entrare nello studio di un notaro per stendere un atto qualsiasi e se dite che lo conoscete tutti, questo notaro Stampa? Vi dico che io ci andavo quel giorno per il mio primo esperimento. E insomma, lo volete fare anche voi, sì o no, questo esperimento con me una buona volta? Dico di penetrare lo scherzo spaventoso che sta sotto alla pacifica naturalezza delle relazioni quotidiane, di quelle che vi paiono le più consuete e normali e sotto la quieta apparenza della cosiddetta realtà delle cose? Lo scherzo, santo Dio, per cui pure vi accade di arrabbiarvi ogni 5 minuti e di gridare all'amico che vi sta accanto: «Ma scusa, ma come non vedi questo? Sei cieco?» E quello no, non lo vede, perché vede un'altra cosa lui, quando voi credete che debba vedere la vostra, come pare a voi. La vede invece come pare a lui, e per lui, dunque, il cieco siete voi. Questo scherzo, io dico, come già lo avevo penetrato. Ora entravo in quello studio carico di tutte le riflessioni e considerazioni covate così lungamente, e me le sentivo come friggere dentro, insieme, in gran subbuglio, e mi volevo intanto tenere così, in una lucida fissità, in una quasi immobile frigidezza, mentre, figuratevi in quale risata fragorosa, mi veniva di prorompere nel vedermelo davanti, serio serio, poverino, quel signor notaro Stampa, senza il minimo sospetto che io potessi per me non essere quale mi vedeva lui, e sicurissimo d'esser lui per me, quello stesso che ogni giorno nell'annodarsi la cravattina nera davanti allo specchio si vedeva con tutte le sue cose attorno. Capite adesso? Mi veniva d'ammiccare anche di lui per significargli furbescamente: bada sotto. Mi veniva anche, Dio mio, di cacciar fuori all'improvviso la lingua, di smuovere il naso con una subitanea smusatina per alterargli a un tratto, così per gioco e senza malizia, quell'immagine di me che egli credeva vera. Ma serio, serio. Dovevo fare l'esperimento. Dunque, signor notaro, eccomi qua. Ma scusi, lei sta sempre sprofondato in questo silenzio? Si voltò brusco a squadrarmi. Disse: «Silenzio? Dove?» Per via del Crocifisso era di fatto in quel momento un continuo transito di gente e di vetture. «Già, non nella via, certo, ma ci sono qua tutte queste carte, signor notaro, dietro i vetri impolverati di questi scaffali. Non sente?» Tra turbato e stordito tornò a squadrarmi. Poi tese l'orecchio. «Che sento?» «Ma questo raspio! Ah, le zampine, scusi, le zampine lì del suo canarino. Scusi, sono unghiute quelle zampine. E raspando sullo zinco della gabbia? Già sì. Ma che vuol dire?» «Oh, niente, non le dà i nervi a lei lo zinco, signor notaro?» «Lo zinco? Ma chi ci bada? Io non l'avverto.» «Eppure lo zinco, pensi, in una gabbia sotto le gracili zampine d'un canarino nello studio d'un notaro. Ci scommetto che non canta, questo canarino.» «No, signore, non canta.» Cominciava a guardarmi in un certo modo il signor notaro, che stimai prudente lasciar lì il canarino per non compromettere l'esperimento, il quale, almeno in principio e segnatamente lì, alla presenza del notaro, aveva bisogno che nessun dubbio sorgesse sulle mie facoltà mentali, e domandai al signor notaro se sapesse d'una certa casa, sita in via tale numero tale, di pertinenza di un certo tale signor Moscarda Vitangelo, figlio del fu Francesco Antonio Moscarda. E non è lei? Già, io sì, sarei io. Era così bello, peccato, in quello studio di notaro, tra tutti quegli incartamenti ingialliti, in quei vecchi scaffali polverosi, parlare così, come a una distanza di secoli, di una certa casa di pertinenza di un certo tal Moscarda Vitangelo. Tanto più che sì, ero io lì, presente e stipulante, in quello studio di notaro, ma chissà come e dove se lo vedeva lui, il signor notaro, quel suo studio. Che odore ci sentiva, diverso da quello che ci sentivo io, e chissà come e dov'era nel mondo del signor notaro quella certa casa di cui gli parlavo con voce lontana, e io nel mondo del signor notaro chissà come curioso. Ah, il piacere della storia, signori, nulla più riposante della storia. Tutto nella vita vi cangia continuamente sotto gli occhi, nulla di certo. E quest'ansia senza requie di sapere come si determineranno i casi, di vedere come si stabiliranno i fatti che vi tengono in tanta ambascia e in tanta agitazione. Tutto determinato, tutto stabilito, all'incontro, nella storia. Per quanto dolorose le vicende e tristi casi, eccoli lì, ordinati almeno, fissati in 30-40 paginette di libro, quelli e lì. Che non cangeranno mai più, almeno fino a tanto che un malvagio spirito critico non avrà la mala contentezza di buttare all'aria quella costruzione ideale, ove tutti gli elementi si tenevano a vicenda così bene congegnati, e voi vi riposavate ammirando come ogni effetto seguiva obbediente alla sua causa con perfetta logica, e ogni avvenimento si svolgeva preciso e coerente in ogni suo particolare, con il signor Duca di Never, che il giorno tale, anno tale, eccetera, eccetera. Per non guastare tutto, dovetti ricondurmi alla sospesa temporanea e costernata realtà del signor notaro Stampa. Io già mi affrettai a dirgli: sarei io, signor notaro. E la casa, lei non ha difficoltà, è vero, ad ammettere che è mia, come tutta l'eredità del fu Francesco Antonio Moscarda, mio padre. Già, è che è sfitta adesso questa casa, signor notaro. Oh, piccola, sa? Saranno 5 o 6 stanze con 2 corpi bassi, si dice così? Belli corpi bassi. Sfitta dunque, signor notaro, da poterne disporre a piacer mio. Ora dunque lei, e qui mi chinai, e a bassa voce, con molta serietà, confidai al signor notaro l'atto che intendevo fare, e che qui, per ora, non posso riferire, perché, gli dissi, deve restare fra me e lei, signor notaro, sotto il segreto professionale, fin tanto che parrà a me. Siamo intesi? Intesi. Ma il signor notaro mi avvertì che per fare quell'atto gli bisognavano alcuni dati e documenti, per cui mi toccava andare al banco, da Quant'Orso. Mi sentii contrariato, tuttavia m'alzai. Come mi mossi, una maledetta voglia mi sorse di domandare al signor notaro: come cammino? Scusi, mi sappia dire almeno come mi vede camminare. Mi trattenni a stento, ma non potei fare a meno di voltarmi nell'aprir l'uscio a vetri e di dirgli con un sorriso di compassione: già, col mio passo, grazie. Come dice? Domandò stordito il signor notaro. Ah, niente, dico che me ne vado col mio passo, signor notaro. Ma sa che una volta io ho veduto ridere un cavallo? Sì, signore, mentre il cavallo camminava. Lei ora va a guardare il muso a un cavallo per vederlo ridere e poi viene a dirmi che non l'ha visto ridere? Ma che muso! I cavalli non ridono mica col muso. Sa con che cosa ridono i cavalli, signor notaro? Con le natiche. Le assicuro che il cavallo camminando ride con le natiche, sì, alle volte, di certe cose che vede o che gli passano per il capo. Se lei vuole vederlo ridere il cavallo, gli guardi le natiche e si stia bene. Capisco che non c'entrava dirgli così. Capisco tutto io. Ma se mi rimetto nelle condizioni d'animo in cui mi trovavo allora, che a vedermi addosso gli occhi della gente mi pareva di sottostare a un'orribile sopraffazione, pensando che tutti quegli occhi mi davano un'immagine che non era certo quella che io mi conoscevo, ma un'altra, che io non potevo né conoscere né impedire, altro che dirle, mi veniva di farle le pazzie, come rotolarmi per le strade o sorvolarle a passo di ballo, ammiccando di qua, cacciando fuori la lingua e facendo sberleffi di là. Invece andavo così serio io per via. E anche voi, che bellezza, andate tutti così seri. 4. La strada maestra. Mi toccò dunque andare al banco per quelle carte della casa di cui aveva bisogno il signor notaro. Erano mie quelle carte, senza dubbio, poiché mia era la casa e potevo disporne. Ma se ci pensate bene, quelle carte, benché mie, non avrei potuto averle se non di furto o strappandole di mano con violenza pazzesca a un altro che agli occhi di tutti ne era il legittimo proprietario. Voglio dire, al signor usuraio Vitangelo Moscarda. Per me questo era evidente, perché io lo vedevo bene fuori, vivo negli altri e non in me, quel signor usuraio Vitangelo Moscarda. Ma per gli altri che in me non vedevano invece se non quell'usuraio, per gli altri io, là al banco, andavo a rubarle a me stesso quelle carte o a strapparmele di mano pazzescamente. Potevo dir forse che non ero io? O che io ero un altro? Né era in nessun modo da ragionare un atto che agli occhi di tutti voleva appunto apparire contrario a me stesso e incoerente. Seguitavo a camminare, come vedete, con perfetta coscienza sulla strada maestra della pazzia, che era la strada appunto della mia realtà, quale mi s'era ormai lucidissimamente aperta davanti, con tutte le immagini di me vive, specchiate e procedenti meco. Ma io ero pazzo perché ne avevo appunto questa precisa e specchiante coscienza. Voi che pur camminate per questa medesima strada senza volervene accorgere, voi siete savi e tanto più quanto più forte gridate a chi vi cammina accanto: io questo, io così, tu sei cieco, tu sei pazzo. 5. Sopraffazione. Il furto intanto non era possibile, almeno lì per lì. Non sapevo dove stessero quelle carte. L'ultimo dei subalterni di Quantorso e di Firbo era in quella banca più padrone di me. Quando vi entravo, invitato per la firma, gli impiegati non alzavano nemmeno gli occhi dai loro registri e se qualcuno mi guardava, chiarissimamente con lo sguardo dimostrava di non tenermi nessun conto. Eppure lì lavoravano tutti con tanto zelo per me, per ribadire sempre più con quel loro assiduo lavoro il tristo concetto che in paese si aveva di me, che io fossi un usuraio. E a nessuno passava per il capo che io potessi di quel loro zelo, non che essere grato e disposto a compiacerli della mia lode, sentirmi offeso. Ah, che rigido e attediato squallore in quella banca! Tutti quei tramezzi vetrati che correvano lungo i tre stanzoni in fila, tramezzi di vetro ghiacciato, con 5 sportellini gialli in ciascuno, come gialla era la cornice e gialla l'intelaiatura delle ampie lastre. E qua e là macchie d'inchiostro, qua e là qualche striscia di carta incollata sulla rottura di una lastra, e il pavimento di vecchi mattoni di terracotta strusciato in mezzo lungo la fila dei tre stanzoni, strusciato davanti a ogni sportellino, triste corridoio, con quei vetri dei tramezzi di qua e i vetri delle due ampie finestre di là per ogni stanzone, impolverati. E quelle filze di cifre nei muri, a penna, a lapis, sopra i tavolini sporchi d'inchiostro, tra una finestra e l'altra, sotto le cornici scrostate di certe telacce affumicate qua e là, gonfie e polverose appese lì. E un tanfo di vecchio dappertutto, misto con quello acre della carta dei registri e con quell'alido esalante da un forno giù a pian terreno. E la malinconia disperata di quelle poche seggiole d'antica foggia presso i tavolini su cui nessuno sedeva, che tutti scostavano e lasciavano lì, fuori di posto, dove come per quelle povere seggiole inutili era certo un'offesa e una pena esser lasciate. Tante volte entrando mi era venuto di far notare: Ma perché queste seggiole? Che condanna è la loro di stare qua se nessuno se ne serve? Me n'ero trattenuto, non già perché avessi avvertito a tempo che in un luogo come quello la pietà per le seggiole avrebbe fatto strabiliare tutti e rischiavo forse anche d'apparir cinico. Me n'ero trattenuto avvertendo invece che avrei fatto ridere di me per quel badare a una cosa che certamente sarebbe sembrata stravagante a chi sapeva quanto poco badassi agli affari. Quel giorno entrando trovai i commessi affollati nell'ultimo stanzone che si squaccheravano di tanto in tanto in risate a un diverbio fra Stefano Firbo e un certo Turolla, burlato da tutti anche per il modo con cui si vestiva. Una giacca lunga, diceva quel povero Turolla, a lui così corto, lo avrebbe fatto sembrare più corto. E diceva bene. Ma non s'accorgeva intanto, così tracagnotto e serio serio, con quei mustacchioni da brigadiere, come gli stava ridicola di dietro la giacchettina accorciata che gli scopriva le natiche sode. Ora lì lì per piangere, avvilito, congestionato, frustato dalle risate dei colleghi, alzava un braccino e badava a dire a Firbo: «Oddio, come le piglia lei le parole!» Firbo gli era sopra e gli gridava in faccia, scrollandolo furiosamente per quel braccio levato. «Ma che conosci? Che conosci? Tu neanche lo conosci, eppure ti somiglia!» Come venni a sapere che si trattava di un tale che aveva chiesto un prestito alla banca, presentato appunto dal Turolla che diceva di conoscerlo per un brav'uomo, mentre Firbo sosteneva il contrario, mi sentii stravolgere da un impeto di ribellione. Ignorando la tortura segreta del mio spirito, nessuno poté intenderne la ragione e tutti restarono quasi basiti quando io, strappando indietro due o tre di quei commessi, «E tu?» gridai a Firbo. «Che conosci tu? Con qual diritto vuoi importi così a un altro?» Firbo si voltò sbalordito a guardarmi e, quasi non credendo a se stesso nel vedermi così addosso, gridò: «Sei pazzo?» Mi venne, non so come, di buttargli in faccia una risposta ingegnosa che agghiacciò tutti. «Sì, come tua moglie, che ti conviene tener chiusa al manicomio!» Mi separò davanti pallido e convulso. «Come hai detto? Mi conviene?» Diedi una spallata e, seccato dello sgomento che teneva tutti e nello stesso tempo entro di me come improvvisamente assordito dalla coscienza dell'inopportunità di quella mia intromissione, gli risposi piano per troncare: «Ma sì, lo sai bene!» E non potei udire, come se dopo queste parole fossi diventato subito, non so, di pietra, ciò che Firbo mi gridò fra i denti prima di scappar via sulle furie. So che sorridevo mentre quant'orso, sopravvenuto all'alterco, mi trascinava via con sé nella stanzetta della direzione. Sorridevo per dimostrare che di quella violenza non c'era più bisogno e che tutto era finito, quantunque sentissi bene in me che in quel momento, pur mentre sorridevo, avrei potuto uccidere qualcuno, tanto la concitata severità di quant'orso mi irritava. Nella stanzetta della direzione mi misi a guardare intorno, stupito io stesso che lo strano stordimento in cui ero così di colpo caduto non mi impedisse di percepire lucidamente, precisamente le cose, fin quasi ad avere la tentazione di riderne, uscendo apposta tra quella fiera riprensione che quant'orso mi dava in qualche domanda di curiosità infantile su questo o quell'oggetto della stanza. E intanto, non so, quasi automaticamente pensavo che a Stefano Firbo da piccolo avevano dato i bottoni alla schiena e che sebbene la gobba non gli si vedesse, tutta la cassa del corpo era però da gobbo. Eh sì, su quelle esili e lunghe zampe da uccello, ma elegante. Sì, sì, un falso gobbo elegante, ben riuscito. E, così pensando, mi parve chiaro tutt'a un tratto che egli dovesse valersi della sua non comune intelligenza per vendicarsi contro tutti coloro che da piccoli non avevano avuto come lui i bottoni alla schiena.